Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
Il mondo è andato avanti, comandante Bond.
Sei un 00.
Da 2 anni. Quindi sta al tuo posto. Se ti metti in mezzo, ti pianto una pallottola nel ginocchio. Quello che ti funziona.
Sapevo che saresti andati d'accordo.
Nome?
Bond. James Bond.
Quindi non sei morto.
Ciao, come sei mancato?
Seconda parte di Buio in sala, ancora cinema su Radio Cusano Campus. Piercarlo Fabi ancora in voce, Mattia Ghitbasciogoli in cabina di regia. Puntata dedicata a un'icona del cinema, un personaggio nato dalla letteratura, portato al cinema con notevole successo, una delle saghe cinematografiche più longeve della storia del cinema. Questa immortalità di James Bond è in qualche modo al centro anche della nostra analisi di oggi, e lo sarà anche al centro della chiacchierata che stiamo per farci con un amico di Buio in sala, il Sergio Brancato, professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Federico II di Napoli, nonché sceneggiatore per la serie Sergio Bonelli editore. Ben trovato, professore.
Ben trovati anche voi, certo.
Professore, nel trailer dell'ultima iterazione cinematografica di 007, No Time to Die, si dice, già in una battuta del film, ma questo è un concetto che torna spesso poi nel corso della pellicola, il mondo è cambiato, il mondo non è più quello di una volta. Il mondo è cambiato tante volte dalla pubblicazione del primo romanzo di 007, era il 1953 con Casino Royale, eppure il personaggio è rimasto inscritto nel proprio tempo ogni volta che ha conosciuto una nuova incarnazione. Com'è possibile che un personaggio ben definito dalla sua epoca, gli anni 50, dopoguerra, guerra fredda, sia riuscito a reinventarsi o a reinscriversi nel nostro immaginario così tante volte?
Beh, perché Bond, soprattutto nella sua forma cinematografica, che però tutto sommato è molto fedele all'istanza narrativa di Ian Fleming, no? Il suo autore letterario, Bond è un eroe a tutto tondo, cioè nasce come personaggio, come uomo forte, in grado di far fronte a qualsiasi tipo di difficoltà in virtù, come dire, del proprio ingegno, della propria forza, della propria fisica, del proprio carisma, della propria capacità di riuscire a superare ogni tipo di contingenza. In qualche modo, appunto, è l'eroe del mito, un eroe predestinato che quindi conferma questa straordinaria sintesi, no, che la cultura di massa ha sempre saputo realizzare nei riguardi delle sostanze originali del mito. Quindi da questo punto di vista Bond funziona così bene perché è un mito d'oggi, direbbe Roland Barthes, è un mito d'oggi.
Ed è un mito anche dell'industria culturale, per come si comincia a strutturare proprio dal secondo dopoguerra. James Bond introduce nuove forme di serialità, prima in letteratura e poi ovviamente anche cinematograficamente parlando, l'ho detto, una delle saghe cinematografiche più lunghe della storia. Questo elemento di serialità, che oggi è così attuale in questo XXI secolo con la post-serialità, come lei l'ha denominata, professore, incontra, è forse anche il terreno fertile, è stato forse anche il terreno fertile per questa reinvenzione di 007 così radicale per alcuni nella forma interpretata da Daniel Craig, secondo lei?
Sì, senz'altro, ha perfettamente ragione. Io sono convinto che il Bond, lo 007 di Craig, sia un esempio di post-serialità. Nel senso che quando nasce questa ultima, per il momento, questa ultima versione, questa ultima riscrittura di 007, nasce in un momento in cui siamo ovviamente già al di fuori di quelle che sono le dinamiche tradizionali dell'industria culturale, cioè un'epoca è finita, mettiamola proprio così, un'epoca è finita. Tutto quello che è stato la cultura di massa nel corso della seconda metà del Novecento ha consumato la propria parabola e non può che diventare qualcos'altro, perché la società nel suo insieme è cambiata, la cultura nel suo insieme appunto è cambiata, perché per esempio la dinamica dell'interazione sociale tra uomo e donna è cambiata, quindi non è più pensabile il personaggio così monoliticamente virile dei primi Bond, no? Che sono sostanzialmente, dicevamo, delle macchine celibi, cioè sì, dei grandi seduttori, ma che non danno continuità alla seduzione. Vedono una donna, la seducono e una volta ottenuta, una volta che l'hai sedotta, beh, insomma, diciamo, si passa ad altro. Non esiste un mutamento operato dalla relazione affettiva sulla psicologia del personaggio, perché il personaggio sostanzialmente non ha una vera psicologia, è un personaggio del mito, e quindi i personaggi del mito non hanno psicologia, sono caratterizzati dalla loro azione. Con Craig, diciamo, con l'operazione di scrittura incominciata con Craig, tutto questo non è più possibile, perché non è più attuale. Già avevamo conto dei segnali di crisi, diciamo, del Bond così granitico, per esempio nella versione che io amo molto, che è quella di Pierce Brosnan,
sì,
che insieme è quello più simile a 007, allo 007 di Sean Connery, ma anche quello che ha introdotto degli elementi di innovazione importanti. Craig porta avanti tutto questo discorso, perché è un Bond diverso sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista etico, e fa fronte così alla messa in scena di nuovi individualismi, di una nuova eticità del soggetto narrante.
Stiamo parlando, lo ricordo, con Sergio Brancato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Federico II di Napoli, sceneggiatore per Sergio Bonelli, editore. La domanda per me viene spontanea, professore, però a questo punto, ma è sempre Bond? Perché Sean Connery gli ha dato delle connotazioni specifiche, trasformando già di per sé la creatura creata da Fleming sulle pagine dei romanzi. Roger Moore ne diede un'ulteriore trasformazione. Sean Connery, in un'intervista tra l'altro che sentiremo, ne parla quasi come di una forma di parodia dell'eroe tutto d'un pezzo che Bond in qualche modo sembrava essere diventato, appunto, nei film da lui stesso interpretati, dice Sean Connery ad un certo punto. Il lato umano di Daniel Craig, com'è possibile tutte queste trasformazioni eppure un mito che resta così intatto e riconoscibile?
Beh, oltretutto lei, come dire, non ha tenuto presente all'interno di questa ricognizione tra letteratura e cinema del fatto che James Bond ha avuto anche tante trasposizioni a fumetti tra il 58 e la fine, il 2015-2020, insomma, non sono aggiornatissimo, ma... E perché quindi funziona nella letteratura così come nel cinema, dove diventa un assoluto fenomeno di costume, però è quindi per noi 007 è soprattutto l'evento cinematografico, o nello stesso fumetto? E funziona bene perché proprio il dispositivo di base è quello lì, cioè è il mito, e quindi è l'eroe. E come fa a trasformarsi restando sempre se stesso, sempre riconoscibile? Perché come l'eroe muta nei suoi aspetti formali, altri attori, altri disegni, no? Altre regie, se vogliamo altre narrazioni, altri modelli di sceneggiatura, ma tuttavia al fondo resta sempre questa figura, cioè l'eroe che in qualche modo è in conflitto dentro una guerra no? Che riguarda la morale, la presa di posizione sul mondo, e soprattutto l'eroe che incamera dentro di sé non soltanto gli aspetti palesi, evidenti del conflitto, ma anche quello che è sotto la pelle del conflitto. Per esempio, una cosa che ha permesso al Bond di Connery di diventare un fenomeno di costume assoluto, cioè una delle serie cinematografiche che hanno avuto più effetto sulla cultura del Novecento,
sì,
è il fatto che della cultura del Novecento Bond acchiappava proprio, intercettava con grande sensibilità proprio gli aspetti più, come dire, innovativi e seducenti. Gli anni 60, gli anni della rivoluzione sessuale, Bond partecipa anche a quello e ne fornisce una versione sostanzialmente, come dire, codificata, in cui tutto sommato il modello è sempre molto patriarcale, perché Bond è l'uomo, appunto lo dicevamo prima, è l'uomo che seduce, no, queste belle donne che spesso però, attenzione, sono femme fatale, cioè sono,
sì,
non soltanto preda, ma sono anzi antagoniste, spesso pericolosissime. E quindi dentro queste coreografie del conflitto i film di James Bond, con James Bond, su James Bond, è difficile trovare una definizione precisa, funzionano perché restituiscono, come dire, attraverso queste coreografie dell'immaginario, restituiscono i conflitti di culture che sono in atto nella società. E quindi anche la loro grande capacità di permanere nel tempo si deve a questo. Noi ritroviamo noi stessi, ritroviamo il Novecento all'interno della saga di Bond. Questo è un aspetto che dobbiamo considerare. Non si tratta di cinema di genere, non si tratta di cinema d'evasione. Come sempre, ciò che sembra leggero in realtà è soltanto la possibilità di leggere con grande, come dire, concretezza le cose che stanno avvenendo nel mondo. La commedia, i generi non sono mai poliziesco, non sono mai semplici dispositivi di fuga dalla realtà, anzi sono in qualche modo il nostro modo di partecipare alla realtà.
Professore, nelle sue parole è tornato spesso, anche nelle mie, facendo le mie domande del resto, l'idea del Novecento, Bond come un prodotto della cultura di massa della seconda metà del Novecento in particolar modo, e anche come protagonista in prima persona proprio di quei cambiamenti e di quegli stravolgimenti. Però adesso siamo nel XXI secolo e io le chiedo, professore, qual è stata la sua reazione? Gliela chiedo sia da spettatore, sia ovviamente anche da studioso, perché il rischio che hanno corso i creatori e i produttori di James Bond con la strada intrapresa con il personaggio di Daniel Craig non era un rischio di poco conto, perché si rischiava davvero di snaturare il personaggio. Lei come ha visto diciamo l'eredità raccolta prima da Pierce Brosnan e poi nel passaggio del secolo da Daniel Craig?
Beh, l'ho vista come una necessità di sopravvivenza del personaggio e di quei stessi meccanismi seriali. Il punto è che Bond nasce nel pieno proprio nel culmine dell'esperienza dell'industria culturale del Novecento, la potenza degli anni 60, anni straordinari in cui tutto viene rimediato intorno all'emergere di un nuovo medium, quello televisivo, che descrive le regole del gioco della comunicazione, descrive l'immaginario. Bond appunto ha cavalcato questa riscrittura, se vogliamo appunto tardo novecentesca dell'immaginario, ne ha incamerato tutti gli aspetti profondamente innovativi, innestandoli sempre sul corpo dell'eroe, come dell'antico eroe, no? Vincitore delle battaglie, ha disegnato nuove coreografie di questo eroe, e tutto questo ha funzionato finché, anche attraverso le declinazioni di cui parlava lei, è chiaro che tra la formidabile mascolinità aggressiva di Sean Connery e invece, come dire, la più paciosa modalità da commedia umoristica di Roger Moore, no? Insomma, sì. È chiaro che sono declinazioni diverse, sono variazioni sul tema, ecco, i corpi degli attori che si susseguono sulla scena dell'immaginario di Bond sono variazioni sul tema originario, variazioni sul tema dell'eroe. Ognuno porta qualcosa di suo dentro una linea di continuità. Poi questa linea di continuità in qualche modo deve, se non spezzarsi, si deve piegare, sì. Perché la cultura della serialità non è più quella del Novecento, perché dalla televisione si passa alla post-televisione, si passa alla cultura della rete. Nel momento in cui avvengono questi cambiamenti, anche l'eroe non può più restare quello che era negli anni 60, 70, persino negli anni 80, deve compiere uno sforzo per rinnovarsi. Perché? Perché le figure a cui fa riferimento l'eroe, cioè il pubblico, no? Cioè noi, sì. Beh, quelle figure lì, il pubblico, noi, sono cambiate in maniera irreversibile. E questo lo vediamo attraverso quelle che sono le nuove modalità del consumo di immaginario, che passano attraverso le piattaforme e le reti.
E qui, professore, arriviamo a due domande che per me sono inevitabili, ce ne sono due, lo dico subito. La prima, le faccio la prima innanzitutto. No Time to Die sembra chiederci continuamente se possa esistere James Bond nel mondo contemporaneo, se sia effettivamente credibile James Bond nel mondo contemporaneo come essere effettivamente vivente nel nostro mondo, oppure se sia possibile e credibile soltanto nelle pagine di un romanzo e quindi soltanto come mito. Io le chiedo un punto, una riflessione su questo, poi le faccio anche la seconda domanda, che se vogliamo è anche peggiore di questa da un certo punto di vista.
Sì, ricordo la battuta, indubbiamente è molto autoironica o metatestuale, la chiami come vuoi, però insomma è evidente che Bond è incredibile oggi, ma lo era incredibile, come incredibile lo era anche nelle precedenti incarnazioni. E allora cos'è che non funziona? Non è tanto il fatto che sia un eroe ben oltre i confini, diciamo, del plausibile. L'eroe deve essere oltre i confini del plausibile. Pensiamo a quello che succede nel calcio. Per diventare un eroe calcistico o un dio calcistico devi fare qualcosa che non sia credibile. Per questo, come dire, per fare un esempio su tutti, Maradona è ancora oggi è incredibile.
Assolutamente,
cioè, ha fatto cose che non appartengono al mondo della fisica, ma piuttosto a quello della metafisica. L'incredibilità è sempre una caratteristica dell'eroe, no? È sempre una caratteristica. L'eroe deve essere incredibile nella sua assoluta eccezionalità. Però è anche vero che l'eroe deve mantenere un minimo di legame con la comunità che lo esprime e si riconosce in esso, e quindi laddove il mondo diventa diverso rispetto al passato e probabilmente più complesso rispetto al passato, io credo che noi viviamo un tempo più complesso rispetto a quello della cultura di massa e della società di massa. La società della rete, come se la racconta anche Emmanuel Castells, è una società che ha un carattere essenzialmente complesso, che ridefinisce anche l'idea di individuo. Se la società ridefinisce l'idea di individuo, inevitabilmente ridefinisce anche l'idea di eroe, e quindi l'eroe dell'immaginario non può più essere in qualche modo disegnato nella morfologia, appunto, di Sean Connery, che lo continuo comunque a adorare perché è un attore meraviglioso, un dio meraviglioso, non può più essere quello però il personaggio deve acquisire una sua complessità anche dal punto di vista delle motivazioni, dunque della psicologia, dunque della sofisticatezza narrativa, e allora il personaggio smette di essere una macchina, ripeto, una macchina celibe che si muove come una sorta di prolungamento simbolico del desiderio dello spettatore, e deve diventare invece una macchina dotata di coscienza.
E qui, professore, arriviamo alla domanda fatidica con cui voglio chiudere questa nostra chiacchierata, perché se ne parla tantissimo e io vorrei un suo parere in merito. Che cosa deve diventare a questo punto James Bond per rilanciarsi ulteriormente? Qui le voci si susseguono, si parla di veramente di ipotesi anche parossistiche da un certo punto di vista, però il prossimo James Bond secondo me trova un terreno molto fertile sulla base di quanto lasciato dal percorso con Daniel Craig protagonista. Lei che idea si è fatto su cosa potrebbe venire dopo?
Ah, se ne parla tantissimo e anche da un bel po'.
Sì.
In qualche modo già da un po' l'esperienza di Craig era stata consumata. Diciamo, il Bond, la versione di 007 di Craig era stata consumata e doveva essere soltanto portata al giusto compimento, no, nella sceneggiatura di questo film, che chiude questo ciclo, questa fase. Adesso che cosa succede? Bella domanda. Poi è quello che si stanno ponendo anche i produttori, perché ovviamente, mentre per noi è una domanda di fan, no?
Certo.
Ma soprattutto di fan, io sono uno che segue il cinema, certo lo studio, ma io sono un appassionato di cinema, io il cinema prima di studiarlo voglio divertirmi, voglio godere del cinema, altrimenti non ha senso, altrimenti anche la ricerca sul cinema diventa fredda e sterile. No, bisogna studiare il cinema con il cuore oltre la mente. Ma a parte questa breve considerazione tutta mia,
sulla quale sono d'accordissimo, professore, la condividiamo in pieno, e tutti gli ascoltatori di Buio in Sala dovrebbero condividerla, mi permetto di dire.
sono assolutamente certo che per lei è così. Ma mentre per noi appunto è una sorta di gioco, insomma, no? Ne parliamo, per i produttori significa decidere, investendo capitali, significa decidere la linea, no? Il percorso di questo fiume che viene dall'immagine da 60 anni fa. Hanno la responsabilità di governare un processo narrativo che ha oramai 60 anni di vita, ricordiamocelo, certo. Questo è importante. E allora, come si sta ad andare avanti? A me l'ipotesi di cui si parlava qualche tempo fa, cioè per esempio di uno 007 interpretato da Idris Elba, a me piacerebbe molto, cioè l'idea di uno 007 che è stato praticamente sempre e comunque il WASP, no? Il sì. Bianco anglosassone protestante, insomma, cioè il classico agente segreto della Gran Bretagna.
Sì, sì, sì.
A me l'idea è, come dire, di inserire elementi di forte innovazione, non soltanto estetica, non soltanto perché, come dire, stiamo parlando di persone appartenenti a etnie diverse da quella convenzionale, ma proprio l'idea di rendere ancora più complesso, di rendere Bond non solo l'eroe che si innamora, ma anche l'eroe che non rappresenta più un mondo occidentale, ma che rappresenta un mondo invece in veloce trasformazione, in cui è presente, compresente quella che nel Corano si definisce la varietà grande e meravigliosa, no?
Sì.
L'idea di un Bond che non sia più il classico eroe occidentale, no? Dell'immaginario occidentale, che in qualche modo, diciamolo, nella cultura del romanzo nasce con Robinson Crusoe.
Sì, certo.
Ma invece avere Venerdì che diventi eroe, che si affranchi finalmente e diventi eroe. Ecco, passare da Robinson a Venerdì e fare di Venerdì quello che secondo me è il destino di Venerdì, cioè anch'egli un individuo e dunque un eroe. Io credo che quella sarebbe una bella sfida, però la vedo complicata, sai perché?
Perché
noi viviamo in un tempo in cui come dire, a fronte di tutte queste istanze di progresso e di rinnovamento dell'inerzia culturale, c'è però anche tanto conservatorismo e c'è una cultura appunto troppo sedotta dalle soluzioni semplici, dal sovranismo, dal populismo, e invece questi sono tempi che richiederebbero eroi in grado di indicarsi la strada di una trasformazione definitiva rispetto al passato. E finché noi non avremo la capacità, la forza come società di abbandonare i limiti del nostro passato, i limiti della tradizione, sarà difficile, secondo me, vedere un Bond con la pelle scura o con gli occhi dal taglio diverso, o anche, perché no, anche questo sarebbe una bella ipotesi, un Bond donna. Paradossalmente nell'immaginario dei supereroi queste cose sono già state fatte, ma ovviamente i fumetti hanno un'incidenza sociale minore, una visibilità sociale minore, e invece un Bond così diverso, così eclatantemente diverso rispetto al passato, beh, quello mi divertirebbe da morire.
Sì.
Però vediamo, tanto siamo qua.
Vedremo, professore, magari lo commenteremo insieme nella buona e nella cattiva sorte, nel caso in cui appunto vediamo come poi verrà, quale sarà la decisione presa. Tanto insomma si sono presi il giusto tempo i produttori per ragionare su questo, sicuramente ce l'hanno, anche perché, come ha detto lei, devono riflettere su come portare avanti 60 anni di storia e non è sicuramente una passeggiata. Saremo qui a commentarla di nuovo insieme, la disturberemo ancora, professore. Io intanto la ringrazio davvero, come sempre.
Ma molto volentieri.
Grazie mille, professore, le auguro una buona serata.
Grazie, arrivederci anche a lei e a tutti i nostri ascoltatori.